Per paroledistorie.net. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Xando un paragrafo. Un racconto di Edgar Allan Poe. Traduzione di Cesare Giombetti. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino.
Allora, cartello, sì, dove sei, allora, eccolo qui, sì, bene.
Allora, poiché è ben noto che i filosofi venissero da Oriente e che il signor Capatosta, si sa mai, venisse anch'egli da Oriente, e ne consegue che il signor Capatosta fosse un filosofo, e qualora servisse una prova ulteriore, ecco, sì, eccola, appunto, e il signor Capatosta era un redattore, sì. L'irascibilità era la sua sola mania, poiché l'ostinazione, invece, della quale era accusato dalla gente, era tutt'altro che una mania. Era proprio il suo cavallo di battaglia, era il suo punto di forza, la sua virtù. E sì, ci sarebbe voluta tutta la logica di un intellettuale come Brownson, per convincerlo che egli fosse altrimenti, virgolette. Ho già spiegato come Capatosta si sa mai è il suo cognome, o il suo nome, non so, non importa, fosse un filosofo, e la sola occasione nella quale non si mostrò infallibile fu quando, abbandonando la legittima dimora di tutti i filosofi, ovvero l'Oriente, migrò verso la città di Alessandro Magnopoli, o un luogo con un nome simile, sì, o del genere, a Occidente, comunque. Devo essere onesto con lui, però, e dire che, comunque, quando finalmente si adattò a quel nuovo trasferimento, si rese conto che non esisteva là nessun quotidiano e, conseguentemente, nessun redattore esisteva in quell'area specifica di quella nazione. Quando creò la teiera, virgolette, dunque sapeva di non poter contare su altri se non su se stesso, ecco, sono quasi certo che non avrebbe mai sognato di prendere la residenza ad Alessandro Magnopoli se avesse saputo che ad Alessandro Magnopoli viveva un uomo chiamato John Smith, se ricordo bene, appunto, che per molti anni fece i soldoni con la pubblicazione della Gazzetta di Alessandro Magnopoli. Fu soltanto quindi a causa di una cattiva informazione se il signor Capatosta si trovò ad Alessandro, immaginiamo si chiamasse così, Poli, appunto, per un breve periodo. Sì, si trovò lì per un breve periodo, ma come si trovò là, decise di mantenere il suo carattere per ostinazione, per coerenza, e rimanervi. E così vi rimase. E fece di più, spacchettò la sua macchina da stampa, le sue matrici, eccetera, eccetera, prese in affitto un ufficio di fronte alla Gazzetta, virgolette, e il terzo giorno, dopo il suo arrivo, stampò il primo numero dell'Alessandro, o meglio, della teiera di Napoli, che, per quel che riesco a ricordare, era il nome del nuovo giornale. L'editoriale, devo ammetterlo, era brillante, per non dire severo, era particolarmente amaro sulle cose in generale e, come del resto si poteva dire del redattore della Gazzetta, era particolarmente critico. alcuni passaggi di Capatosta erano così impetuosi che mi trovai costretto a considerare John Smith, che è ancora vivo, come una sorta di essere mitologico. Non posso fingere di ricordarmi tutti i paragrafi della della teiera che ho detto, di tutti i paragrafi della teiera, parola per parola, appunto parola per parola, ma uno di essi recitava così: oh sì, oh ora capiamo, oh senza dubbio il redattore che sta dall'altra parte della strada è un genio, oh mio Dio, a che punto sta giungendo il mondo, a che punto, oh tempora, oh Moses, quella filippica, una filippica così caustica e classica, allo stesso tempo esplosa come una bomba tra i cittadini fino ad oggi pacifici di Napoli. Gruppi di individui sovreccitati si riunirono agli angoli delle strade, gruppi, tanti gruppi, ciascuno attendeva con ansia sincera la risposta del solenne Smith. La mattina seguente arrivò e recitava così: citiamo dalla teiera di ieri il paragrafo qui allegato. Oh sì, oh ora capiamo, oh senza dubbio il redattore che sta dall'altra parte della strada è un genio, oh mio Dio, a che punto sta giungendo il mondo, oh tempora, oh Moses. Questo qua è tutto una oh. Questo spiega il circolo vizioso dei suoi ragionamenti e chiarisce dunque anche perché non ci sia mai né un inizio né una fine per lui, e neanche per ciò che dice lui. Non pensiamo che questo vagabondo sia in grado di scrivere una parola che non contenga una o. Ci chiediamo se questo o are sia un'abitudine. Tra l'altro è arrivato in gran fretta da Oriente, e ci chiediamo se o asse è così tanto come fa qui o. È patetico, è probabile. L'indignazione del signor Capatosta a queste insinuazioni scandalose non osò né lui né io descriverla. A causa del principio del tetto prima della casa, comunque, egli non sembrò troppo infuriato. In seguito all'attacco nei confronti della sua integrità, così come invece si sarebbe potuto immaginare, appunto, era lo scherno presente nel suo stile che lo portò alla disperazione. Proprio. Cosa? Lui, Capatosta, si sa mai, e il suo cognome, si sa mai, o il suo nome, non importa, incapace di scrivere una parola senza la O. Presto avrebbe fatto capire a quella faccia di bronzo quanto si sbagliasse. Sì, avrebbe fatto capire a quel poppante che si sbagliava, e di tanto. Egli, Capatosta, si sa mai, di Batracopondium, avrebbe lasciato percepire al signor John Smith che egli, Capatosta, avrebbe vergato, sperando di fargli cosa gradita, un intero paragrafo, anzi, un intero articolo, nel quale non sarebbe apparsa neanche una volta, la spregevole vocale O. Oh. Ma no, questo avrebbe concesso un punto al suddetto signor Smith. Egli, Capatosta, non avrebbe alterato in alcun modo il suo stile al fine di accontentare i capricci di un qualsiasi signor Smith del mondo cristiano. Che perisca un civile pensiero. Per sempre la O avrebbe perseverato con le O. Sarebbe stato O-oso. Quanto gli sarebbe riuscito di essere O-oso. Determinato e con spirito di cavaliere, il grande si sa mai del successivo teiera se ne uscì semplicemente con un paragrafo elementare, ma risoluto, che si riferiva all'infelice uscita
il redattore della Teiera ha l'onore di avvisare il redattore della Gazzetta che egli, il Teiera, avrebbe avuto l'opportunità nel giornale di domattina, di convincerlo, la Gazzetta, che egli, il Teiera, avrebbe potuto essere e sarebbe stato allo stesso tempo il suo maestro. A proposito di stile, egli, il Teiera, intendeva mostrargli al Gazzetta il supremo e addirittura folgorante disprezzo col quale da lui, là di lui o da lui, non cambia, del Gazzetta, critica, ispirava l'indipendente petto di lui, del Teiera, attraverso il componimento per una specie di gratificazione. Gratificazione? Gratificazione nei suoi, del Gazzetta, confronti e di un editoriale di una certa entità nel quale la bella vocale o l'emblema dell'eternità, no, benché offensiva per la di lui del Gazzetta, ipersquisita delicatezza non sarebbe stata evitata certamente dal di lui del Gazzetta più obbediente e simile e umile servo, ovvero il Teiera. Ogni limite ha una pazienza. E con la piena soddisfazione della terribile minaccia, così oscuramente intimata, oltre che recisamente enunciata, il grande Capatosta, facendo orecchie da mercante a tutte le richieste di revisione, e semplicemente così, mandando il responsabile al di trattino lo, quando egli il responsabile gli assicurò al Teiera che fosse ora di andare in stampa, facendo orecchie da mercante a tutto, si può dire, il grande Capatosta tirò fuori a tardi e fece l'alba, totalmente assorbito dalla composizione del paragrafo, quel paragrafo senza termini di paragone, che recita: «Oh, John, ora, l'ho detto, non pavoneggiarti ancora se il gatto non l'hai nel sacco. Sanno i genitori se ce l'hai nel sacco? Oh, no, no! Allora torna alla dimora, ora, John. Al borgo natio di Concord, torna al vecchio borgo, odioso vecchio gufo. Ora, no, non farlo, non così. Vola piuttosto, sappilo, vola, vola ora, e non lento, che nessuno ti vuole ormai, sappilo. Sei solo un pollo, un gufo, un toro, un porco, un gioco, un collo, un povero vecchio, buono a nulla o a nessuno, tronco, bassotto, suino o rospo emerso da un pantano di Concord. Calmo ora, calmo, calmo, folle, folle, non pavoneggiare ancora, vecchio pollo, non aggrottare così, no, non sgolarti, no, non spolmonarti, non più, uof, 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 buon Dio, John, che brutto aspetto, te l'ho detto, lo so, ma non arrotolare a quel modo l'oca di un vecchio e affoga, piuttosto, il dolore in un tino». Esausto, ovviamente, dopo un simile stupendo sforzo, il grande, si sa mai, non avrebbe potuto fare altro per quella nota, appunto, fermante, fermamente, oppure o fermamente e composta mente, o composta poi mente, ancora con un'aria di potere cosciente, consegnò il messaggio al povero diavolo che attendeva e poi camminò rilassato verso casa per ritirarsi infine a letto. Nel frattempo il buon diavolo, al quale la copia era stata affidata, salì le scale verso la sua scatola con una fretta inenarrabile e prontamente cominciò a preparare il messaggio. Anzitutto, certo, poiché la prima parola era O con H, si tuffò nella sede della O maiuscola, ottenendo così un trionfo per la sua O maiuscola, euforico per il suo successo. Immediatamente si gettò sulla scatola delle O minuscole con un impeto cieco, ma chi avrebbe potuto descrivere l'orrore provato quando le sue dita riemersero senza le lettere agognate nella sua presa? Chi avrebbe potuto dipingere il suo stupore e la rabbia nel percepire, dopo aver sfregato le nocche contro il fondo della scatola vuota, che lo stava facendo senza uno scopo? Non c'era nessuna O minuscola in nessuna sede per le O minuscole, e osservando con terrore la parte delle O maiuscole, trovò con estremo orrore la stessa cosa, e la situazione era similmente imbarazzante. Oh, sconvolto, il suo primo impulso fu quello di correre dal suo superiore. «Signore!» disse annaspando per via del fiato corto. «Non potrò mai far nulla senza le O!» «Cosa intendi?» ringhiò il superiore, il quale era persino di pessimo umore. «Eh sì, per il fatto di dover lavorare sino a tardi, che... ecco, signore, non c'è nessuna di O nell'ufficio, non ce n'era nessuna, non ce n'era né grandi e non ce n'era né piccole!»
«Cosa? Ma cosa volo è successo di tutto ciò che si trovava nella scatola?»
«E non lo so, signore, non lo so», disse il ragazzo, «ma uno di quegli diavoli della Gazzetta c'era qua in giro per tutta la notte, e secondo me, invece ci è entrato dentro e ha incasinato tutto!»
«Ma porco, non ho dubbi», replicò il superiore, divenendo porpora in volto, «ma ti dico io cosa fare. Bob, ragazzo mio, attraversi la strada e alla prima opportunità acchiappi tutte le loro I e che siano detti tutte le loro Z.»
«Ci sono», rispose Bob, sbattendo un occhio e aggrottando la fronte. «Vado da loro e gliela faccio vedere io, ma per intanto il paragrafo deve andare stanotte, lo sa, se no abbiamo il pane da fare!»
«E non c'è manco un pizzico di farina!» interruppe il superiore con un sospiro profondo e un'enfasi particolare sul pizzico. «Si tratta di un pezzo lungo, Bob?»
«Non mi viene da chiamarlo un paragrafo lungo», disse Bob.
«Oh, bene, allora fai del tuo meglio con ciò che hai. Dobbiamo andare in stampa, avanti!» disse il superiore, che era disperato a proposito dell'esito del lavoro. «Mettici qualche altra lettera al posto della O. Comunque, nessuno leggerà più la spazzatura di quell'uomo!»
«Molto bene, molto bene», replicò Bob. «Vado,
vai,
vado, vado, vado
e vai!»
E corse verso il contenitore borbottando. «Proprio bene! E che parole, in particolare per uno che non biastima! E mo mi tocca a me, che devo sviscerarci la questione, bene? Io sono quello che aggiusta tutto, no? Ecco, io sono quello. Il fatto è che, benché Bob, appunto io, avessi 12 anni e fossi alto 1,20 m, avrei potuto affrontare lottatori di qualsiasi peso, a modo mio, no? Ecco, ma ora l'esigenza qui descritta è certamente di non rara occorrenza nelle tipografie, e non me lo spiego, ma il fatto è indisputabile, ovvero il fatto che quando vi sia necessità succede quasi sempre che una X, sì, una X, sia utilizzata come sostitutivo in luogo della lettera mancante. La vera ragione è forse che la X è la lettera di cui si ha maggiore sovrabbondanza, o almeno così era nei tempi passati, e o almeno così a lungo da rendere la suddetta sostituzione una cosa abituale per gli stampatori. Così anche Bob
avrebbe considerato un'eresia utilizzare qualsiasi altro carattere, no? In un caso del genere, appunto, piuttosto che la X alla quale era abituato. «Mi tocca axare sto paragrafo qui», disse tra sé, mentre rileggeva attentamente con stupore. «Ma sto qua, è il più brutto paragrafo o oso che abbia mai visto». E dunque X lo fece, senza fare una piega, e fu stampato in versione xata. La mattina seguente, la popolazione di Nopoli fu sbalordita di leggere nella teiera il seguente straordinario editoriale. Xn, xn, xra, xr, xra, x, det x, nxn, pav xn sneggiarti, anxkra, selgat x, nxn, lai nel sax, sanx, i genit xri, se lai nel sax, xra, xn, xra, al xra, txrna, aladim xna, xra, jxna, alb xra, jgz, gs, nat xra, di xna, nakrid, txna, x, vex, toxana, bakrax, xanax, redia, vacoxin, govx, xranx, nixna, farlux, nixna, kskskxi, vxla, putxtsk, sku, samplex, vxla, xra, enxna, lentxa, knxena, ti vxla, xama, saplix, sekxat, umxun, gruf, xun, taxun, pxix, un jix, un xun, povrex, vekix, x, buxa, xa, nulla, xa, nexun, x, tronxi, baxi, tkas, swinx, x, rx, kpx, mx, da, un parantanx, dixan, xrd, calm, x, xra, calm, x, calm, x, fix, nxn pav gnesiarde, anxkra, vexx, pxl, xl, nxr, agrt, xsask, kxn, si, nxn, n, nxn, nes, gnskal, at, nzotma, non piu, ux, uxfr, uxf, uxf, box, dix, jixn, dek brux, aspect, tx, tx, dx, dx, bluf, ux, 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 box, dix, manunt, ac, dic, ticol, fra, xcra, xlare, a quel mtx, canz, adiu, vec, x, at, xt, il dix, lac, lein, un, tinx, tinx, x, dix, xra, xra, xra. Il putiferio, generato da questo articolo mistico e cabalistico, fu inenarrabile. La prima idea che si insinuò nella popolazione fu che qualche diabolico tradimento giacesse nascosto in quei geroglifici, e ci fu una sommossa generale che andò verso la residenza di Capatosta con lo scopo di metterlo alla gogna. Ma il gentiluomo non si riusciva a trovare da nessuna parte. Era svanito e nessuno aveva idea di dove fosse, né dove fosse l'ombra di costui, che non fu appunto mai trovata. Incapace di scovare il proprio legittimo obiettivo, la furia popolare alla lunga rinunciò, lasciandosi così dietro, per sedimentazione, un notevole insieme di opinioni a proposito di questo sconveniente affare. Un signore pensò che si trattasse di uno scherzo eccellente. Un altro disse che sì, Capatosta aveva dimostrato molta esuberanza in termini di fantasia. Un terzo ammise che fosse eccentrico, ma nulla più. Un quarto poté solo supporre che fosse uno stile dei nordisti per esprimere in generale la sua esasperazione. Diciamo piuttosto che si tratti di un modo per fornire un esempio per i posteri, suggerì un quinto. Quel Capatosta si era spinto all'estremo, e questo era chiaro a tutti. E infatti, poiché quell'editore non si riusciva a trovarlo, si discusse se linciare l'altro editore. La conclusione più comune. Comunque, fu che la questione fosse semplicemente straordinaria e inesplicabile. Persino il matematico della città realizzò di non poter risolvere un problema così oscuro. X, tutti lo sanno, è una quantità sconosciuta, ma in questo caso, come egli correttamente osservava, vi era una quantità sconosciuta di X. E dunque, l'opinione di Bob, il povero diavolo, che rimase vago sul suo aver xato il paragrafo, non incontrò una grande attenzione da parte del pubblico, o non quando pensavo avrebbe meritato, sebbene fosse stata manifestata apertamente senza timori. Disse che, da parte sua, non aveva assolutamente dubbi sull'argomento, sul fatto che il signor Capatosta non lo si poteva far bere come gli altri, ma invece stava sempre a ingollarsi quella birra XXX che si piaceva tanto. Eh sì, si piaceva lui e ci piaceva noi. Ed è normale, per esempio, che alla fine ci abbia fatto mettere una X dappertutto. Dappertutto. Sì, dappertutto. Ecco, appunto, dappertutto. Dunque, xando un paragrafo. Paragrafo, sì. Tra... sì, poiché... vabbè, sì, vabbè. Alla prossima, va? Alla prossima.